Voglio tanto ringraziarvi, ringraziare Reno per questo privilegio e per questo invito e per partecipare a questo inizio d'anno speciale insieme a voi. Scusate per la mia voce, sono forse leggermente raffreddato, ma credo che la speranza è qui che la parola parli e non io necessariamente, per cui spero che possa essere invisibile. Sono grato anche di poter affrontare un tema che riguarda un'infinità per quanto riguarda la gloria di Dio a livello della creazione, e voglio affrontarlo questa mattina nel considerare due verità riguardo Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, come creatore e come sostenitore della creazione. E voglio affrontare questi due principi o queste due verità attraverso il Vangelo di Giovanni, e perciò vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni e noi considereremo i primi cinque versetti del Vangelo, proprio l'apertura, cioè il prologo, per poi soffermarci sul versetto 3 e il versetto 4 in modo particolare. Gesù creatore e Gesù sostenitore. Voglio leggere i versetti iniziali, perciò vi chiedo di seguire la parola. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Siamo davanti a un'opera maestosa che riguarda proprio il mettere a fuoco la vita perfetta, la morte sostitutiva e redentrice e la risurrezione vittoriosa del Signore Gesù Cristo. Ecco il Vangelo di Giovanni, affinché l'uomo, il lettore, possa credere, affermerà Giovanni al capitolo 20 e alla conclusione del suo maestoso Vangelo, il motivo per il quale l'ha scritto. Eppure da questo racconto storico e vero di una persona storica e di un uomo vero, osservate come inizia la presentazione e l'introduzione di quest'uomo. È un Dio uomo. E inoltre è un Dio preesistente, sempre esistito. E inoltre è un Dio trino, composto da Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti coinvolti nella creazione dei cieli e della terra e dell'universo. E dunque il nostro prologo ci apre a un'infinità riguardo il Cristo, e siamo trasportati subito nei cieli e oltre i cieli, nell'infinità, nell'eternità. Infatti, considerando solo il primo versetto e l'apertura, che suona familiare a ciò che Reno ha citato all'inizio, il libro della Genesi, e lo è, Giovanni fa richiamo al principio della creazione, proprio ritornando nella Genesi attraverso questa sua introduzione, espressione iniziale: nel principio era la parola. Eppure Giovanni va oltre la Genesi stessa, e di nuovo ci trasporta nell'infinità, nell'eternità inconcepibile per noi, noi mere creature. E dal cielo ci dimostra proprio verità di nuovo infinite per noi, e dunque abbiamo il privilegio attraverso questo inizio semplicemente di meditare, e voglio che possiamo così saporare e gustare la profondità espressa nella semplicità della deità e divinità di Cristo come creatore e Cristo come sostenitore. Cosa pensi della creazione, perciò? Da dove provengono i cieli e la terra? Da dove deriva la vita umana? Chi ha creato tutte le cose? E come è avvenuto tutto ciò? Giovanni capitolo 1, perciò versetto 3, dichiara che ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola, e senza la parola neppure una delle cose fatte è stata fatta. Quello che subito colpisce dal passo è la ripetizione di un concetto. Ben tre volte l'espressione è stata fatta, viene usata da Giovanni. Ascoltate e seguite la lettura del versetto di nuovo. Il passo inizia nel dire ogni cosa, versetto 3, è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Abbiamo una sorta di parallelismo, se vogliamo, nell'espressione, poiché abbiamo la presentazione della creazione è stata fatta, detta in termini positivi, se vogliamo, e poi abbiamo l'espressione della creazione è stata fatta, detta in senso negativo, nel senso che nulla potrebbe esistere né sussistere senza di lui. Oltre al fatto che lui ha creato tutto, agente della creazione, come vedremo, è l'azione principale del passo, poiché, in altre parole, Giovanni intende parlare della creazione e Giovanni desidera evidenziare il creato. Lo scopo però non si ferma soltanto a sottolineare il creato o la creazione. Attraverso la sua ripetizione dell'espressione chiave è stato fatto, Giovanni vuole dire qualcosa notevole del creato. Possiamo dirlo in parole semplici. Il creato, reggetevi forte, è stato creato. Il creato è stato creato. Tu ed io siamo mere creature e c'è un abisso tra noi e il creatore. L'universo, il mondo è stato creato. È interessante come queste semplici parole scontate in mezzo a noi suscitano un mondo di controversia, dette nel nostro contesto contemporaneo. Ma noi siamo stati creati, noi tutti siamo stati creati, siamo semplici creature. Colui che è la parola eterna, che viene presentata come parola preesistente, che poi lungo questa narrativa entrerà nella storia, dalla divinità, lui scenderà e incarnerà un corpo. Sentiamo quelle bellissime parole verso la fine del nostro prologo, al versetto 14, che la parola è diventata carne, è abitato per un tempo in mezzo a noi. Questa deità decide di entrare nella storia per un motivo molto chiaro, lo conosciamo, per salvare il mondo dai suoi peccati, per salvare e redimere i peccatori che lui ha già scelto nell'eternità, per poi realizzare questo bellissimo piano della redenzione, cioè presentare una sposa per suo figlio, la seconda persona della Trinità, il Signore Gesù Cristo. E dunque è molto interessante come questo inizio presenta il Creatore e la creazione, ma non ha l'intenzione di parlare precisamente della creazione secondo lo scopo che ha la Genesi e l'apertura della Bibbia stessa. La creazione è vista, se vogliamo, in termini di redenzione. In altre parole, lo scopo della creazione è al fine di redimere gli uomini alla gloria di Dio. Ed ecco lo scopo del Redentore. Lo scopo del Redentore. Negare la creazione, se vogliamo, implica negare il Redentore. Negare il Redentore. Non ci potrebbe essere mai il Vangelo di Giovanni senza la Genesi, né la Genesi senza il Vangelo di Giovanni. Esiste perciò un Redentore creatore. Secondo le verità dichiarate ai versetti 1 e 2, egli non fu mai creato, ma esiste da sempre. Egli è eterno, egli è preesistente ed era già presente fin dal principio. In altre parole, come riconosciamo e abbiamo appena detto, quando i cieli e la terra e tutte le creature umane, incluso l'uomo, furono creati, il Creatore già c'era. Seguendo questa scia, voglio che riflettiate momentaneamente sul creato. Pensate alle creature. Considerate l'uomo un momento, noi. Come creatura, l'uomo, l'essere umano, deve procurarsi viveri per mantenersi, cioè per sopravvivere. In altre parole, se non mangia e beve, muore. Non potrebbe durare a lungo senza mangiare. L'uomo, inoltre, non potrebbe durare a lungo se dovesse mai sostenere una ferita o malattia che non viene guarita, un raffreddore. L'uomo, infine, non potrebbe durare a lungo se egli non si riproduce. Senza la procreazione e nella mancanza di nascite, l'uomo non dura. L'umanità intera rischia di estinguersi. E questo potrebbe applicarsi a tutta la creazione, animali e piante. Il Creatore, no, no. Il Creatore non ha nessuna delle necessità dell'uomo, né della creazione. L'uomo è un essere dipendente, mentre il suo creatore è totalmente indipendente. Sia il creatore che tutta l'umanità è alla dipendenza del suo creatore e del Redentore. E questo Giovanni lo mostrerà lungo il suo Vangelo attraverso il Cristo. Il Cristo non ha bisogno degli uomini, gli uomini hanno bisogno di Lui. Lui è, come abbiamo letto alla fine del versetto 5, la luce, e gli uomini devono venire alla luce perché sono nel buio a causa del peccato, a causa di ciò che loro hanno creato. C'è una differenza abissale tra il Creatore e la creazione, tra Dio e il suo creato, tra la parola e l'uomo. È proprio ciò che Giovanni mette in rilievo nel passare dai versetti 1, 2 al versetto 3. Infatti la grammatica, se mi permettete, stessa denota questo. Nei versetti 1 e 2 abbiamo il verbo essere, la parola era. Al versetto 3 invece abbiamo il verbo fare. Fare ogni cosa è stata fatta. Il senso di quest'ultimo è diventare, sorgere, risultare, avvenire, creare, produrre, fabbricare. E l'ultimo, che è il mio preferito, spuntare, se vogliamo. Nel principio Dio parlò e l'uomo spuntò. La potenza che viene manifestata nei segni, come vedremo lungo, come vediamo e abbiamo letto sicuramente tantissime volte lungo il Vangelo di Giovanni, i suoi famosi segni divini, segni miracolosi, 7 riconosciuti tradizionalmente, ci stupiscono. E cerchiamo delle volte, con sciocchezza, leggiamo anche di libri che cercano di dare spiegazioni umane a questi segni divini, miracoli. Eppure la realtà è che fin dal prologo, nella presentazione della parola eterna che è stata incarnata, i suoi segni sono molto normali, inspiegabili a livello umano, ma molto normali per la Deità e Divinità. Fa parte della sua preesistenza e della sua partecipazione alla Trinità. Tutto spuntò, potremmo dire, all'ordine di Dio e alla sua voce. Pensate soltanto alla potenza del Creatore e onnipotenza. Pensate alla forza delle sue parole, della parola. Infatti, di nuovo, lungo il Vangelo, l'accento sarà non sui segni miracolosi, ma su che cosa? Sulla fede che deriva dalla parola, l'ascolto, l'ubbidienza. I suoi ascolteranno la parola. Coloro che non sono i suoi non ascolteranno la parola, non riconosceranno la parola incarnata. La parola è la forza e la potenza ed è al centro. Ha parlato il mondo in esistenza. Questa potenza mi porta a pensare alla scena nel giardino, vi ricordate, sempre accentuando dei ritratti del Vangelo di Giovanni stesso, dal prologo. Siamo proiettati a considerare il Vangelo. Vi ricordate nel giardino Gesù davanti all'esercito che si presenta per arrestarlo, le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dei farisei vanno da lui con lanterne, torce e armi. Gesù, davanti a questo esercito che cerca di identificarlo, dice loro: io sono. E cosa succede? Giovanni dopodiché dice qualcosa di straordinario, rivelando la potenza infinita del Creatore e della sua parola. Appena Gesù ebbe detto loro io sono, indietreggiarono e caddero in terra. 18:6. Questa magnifica potenza e questa creazione vediamo come avendo la potenza di distruggere il male e tutti i suoi nemici, si umiliò. L'incarnazione infatti viene presentata da questa altezza, l'incarnazione viene presentata come un'immensa bassezza, un'immensa umiliazione che poi sappiamo come Paolo meravigliosamente, maestosamente riprenderà quest'umiliazione nell'incarnazione in Filippesi 2, dicendo che lui si umiliò fino al punto di ubbidire alla croce, alla morte di croce, parafrasando. La creazione e il creatore, l'agente della creazione, uguale redenzione. Leggendo il prologo, ciò che suscita questo creatore è la necessità della tua salvezza. Davanti a questo creatore, tu ed io siamo chiamati, ed ogni uomo lì fuori è chiamato a piegare le ginocchia in ravvedimento e fede. C'è una differenza dunque tra il creatore e la creazione, e la differenza tra l'essere e nascere, il contrasto tra qualcosa continuo e qualcosa che viene ad essere, cioè viene alla luce o viene all'esistenza. Più tardi ancora Gesù dirà: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Giovanni 8:58. Ecco un esempio perfetto di quello che stiamo vedendo in Giovanni 1. Le parole fosse nato e io sono poste accanto l'una dell'altro, in modo tale da permetterci un bellissimo paragone qui in Giovanni 8. Abramo è nato, Gesù era. Abramo spuntò, Gesù continuò. Quindi vediamo chiaramente la differenza tra il creatore e di nuovo la creazione. Il creatore è identificato con il verbo essere, Gesù, mentre la creazione è identificata con il verbo nascere, Abramo. Descrivere il paragone tra noi e il creatore come la formica e l'elefante è veramente riduttivo. Eppure questa illustrazione trasmette l'idea. Quante sono le volte, tuttavia, come dimostrerà il Vangelo stesso, che la formica alza il pugno in alto al cielo. Quanto sono le volte, se vogliamo, per via d'applicazione, che io come figlio di Dio, per grazia di Dio, alzo il pugno nel mio cuore e mi insuberbisco alle vie di Dio e al piano di Dio, spesso che interrompe i miei piani. La differenza tra il creatore e la creazione non solo è abissale, ma riguarda la differenza come mostra il nostro passo tra la luce e le tenebre. Tanto peccato e tanto male esce dalla creazione che Dio venne per salvare. Vi ricordate ciò che il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta? Dopo le lamentele sue in Giobbe capitolo 38, chi è costui che oscura i miei disegni con le parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza, chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono appoggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme, tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno quando gli diede le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini, gli mise sbarre e porte. Giobbe naturalmente risponde nel venir meno, non è affatto in grado di contendere con Dio. Ecco, io sono troppo meschino che ti potrei rispondere, io metto la mano sulla bocca. Ecco l'immagine della creazione. Osservate la portata di nuovo e la distesa della creazione. Il versetto 3 inizia perciò tornando al passo stesso con la parola ogni. L'espressione completa è ogni cosa. In altre parole, tutto ciò che esiste fu creato dal Creatore. L'espressione è sottolineata, accentuata nel modo in cui è posta proprio all'inizio della frase. Comunica totalità, universalità, globalità. Non ci sono eccezioni né limiti. Fu un atto unico, istantaneo e completo. Questo è il modo in cui Giovanni riassume la creazione. I primi capitoli della Genesi, perciò, riecheggiano qui. La creazione accade, come sapete, scienziati, studiosi, ex nihilo, che significa che Dio creò tutto dal nulla. Notate bene, Dio creò dal nulla, non fu il caso. Il Creatore creò tutto. Il tutto fu creato in un batter d'occhio, potremmo dire, e non attraverso, come ben sapete, miliardi e miliardi di anni. Chi è, secondo Giovanni, il creatore qui nel nostro passo? L'abbiamo accennato, poiché il piano progressivo della parola di Dio ci porta oltre la Genesi a concentrarci non sulla Trinità e il Padre nella creazione precisamente, ma sul Cristo specificamente come agente, come realizzazione di questa creazione, la corona, se vogliamo, della creazione. Sentiamo qui le parole del Salmo 8. Vi ricordate come Davide parla del privilegio dell'uomo, parafrasando? Eppure l'uomo è privilegiato poiché Dio si è fatto uomo e ha scelto di entrare su questa terra nella forma dell'uomo e attraverso Cristo. Ed ecco la corona del creato e della creazione. Nel nostro passo, prima di precisare Gesù, Giovanni di nuovo lo presenta come la parola, lei è il creatore, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, tramite lui. Il passo sottolinea proprio questa espressione in Giovanni 1, precisano il ruolo specifico di Gesù Cristo nella creazione. Egli, più che il creatore, è l'agente della creazione. È il mediatore attraverso il quale il Padre creò l'universo. Potremmo in questo senso dire che furono in due a creare i cieli e la terra, Dio Padre e Dio Figlio, Gesù. E in tre aggiungiamo, secondo quello che sappiamo dalla Genesi, lo Spirito Santo presente nella creazione. Dio Padre è il creatore, qui intendiamo che Egli è la fonte di tutto ciò che esiste. Paolo proclama in Romani 11, versetto 36, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Dio Figlio Gesù è lo strumento attraverso il quale il Padre portò a compimento la creazione. Questo concetto si vede ben presto all'inizio della creazione. Proprio di nuovo, tornando in Genesi 1, 26, Mosè scrive, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, la Trinità è la forma plurale, se vogliamo, ecco i nostri creatori e il nostro Redentore. Osservate inoltre come il tutto è posto in senso molto personale. Giovanni mette in rilievo lui. Due volte nel passo viene menzionato il pronome personale al versetto 3 di Giovanni 1. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Lui è il centro del passo. Lui è il centro della creazione, se vogliamo, la corona di nuovo. Lui è la luce e la luce entra nella sua creazione devastata dal peccato, entra subito in un conflitto, come di nuovo sottolinea alla fine di questa scena divina al versetto 5, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatto. Giovanni innalza Gesù manifestandolo nella sua regalità e maestà. Egli è il creatore e onnipotente sovrano, Signore. Desidera dare il primato a Gesù su ogni cosa ed ogni atto. E abbiamo di nuovo tantissimi passi che mettono a fuoco questo, Efesini 1, Ebrei 1. E ogni volta, sia Efesini 1 che Ebrei 1, come sottolinea il prologo, vediamo che la creazione e la redenzione vanno pari passo. Pari passo. La rivelazione naturale che l'uomo respira ogni giorno lo deve portare a rendere conto al suo Redentore, nonostante che in questo momento non lo conosce, non lo vuole conoscere. Renderà conto, piegherà le ginocchia per la vita che vive, per l'aria che respira, diciamo. Gesù è creatore, è l'agente della creazione. Guardate, mentre Giovanni va avanti al versetto 4 e c'è un dibattito qui sulla fine del versetto 3 e l'inizio del versetto 4, se fosse una sorta di frase espressa tutt'una, e dunque il versetto 4 potrebbe far parte del versetto 3 in parte o avere il suo proprio spazio, come indica la nostra traduzione. I versetti 3 e 4 sono separati, eppure dalla creazione e dal creatore Giovanni passa subito alla vita. In lei la parola era la vita. Gesù perciò, oltre a essere creatore, è sostenitore. Vogliamo perciò concludere qui questa mattina, in questa prima sessione, con non solo le origini divine di Gesù come creatore, ma come colui che sostiene la vita, sostiene i cieli e la terra, Lui è sostenitore, il grande sostenitore che sostiene tutte le cose create. Guardate di nuovo la seconda frase al versetto 3, poi passando all'inizio del versetto 4. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, in lei era la vita. Giovanni esprime lo stesso concetto nel senso opposto, come già detto, non solo tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, ma senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il punto è fortemente accentuato attraverso questa seconda frase. Giovanni intende escludere qualsiasi eccezione, da notare però che la verità dichiarata in questa seconda frase è leggermente diversa dalla prima, e se includiamo l'inizio del versetto 4, aggiunge ciò che porta a questa conclusione è la differenza nei verbi. Nella seconda frase vediamo ripetuto il verbo è stata fatta, ribadendo il concetto espresso nella prima parte del versetto 3. Ma questa volta Giovanni aggiunge una sfumatura, usa lo stesso verbo ma con un tempo diverso, cose fatte, invece di è stata fatta. Il punto semplicemente che sottolinea questa differenza è di indicare un processo ancora in corso. In altre parole, il creatore ha creato, è stato l'agente della creazione, ma questa creazione non è ancora completa, non è stata ancora completata. C'è un processo qui, un processo. Gesù era l'agente attraverso il quale Dio Padre creò i cieli e la terra, ma continua ad essere l'agente attraverso il quale Dio Padre sostiene tutto il creato. Due passi già citati o che possiamo ricordare confermano questa verità. Colossesi 1,17 dichiara: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Ecco Cristo come sostenitore. Letteralmente il termine sussistono parla di un tenere assieme. Non ci spaventiamo né preoccupiamo del pericolo climatico. Non sarà il clima che ci distruggerà. Non sarà l'ambiente stesso, poiché c'è un sostenitore che tiene tutte le cose assieme, cose che sono state fatte attraverso di lui, come sottolinea il prologo. Ebrei 1:3 dice che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Questo sostenitore, creatore, sostenitore, attende una redenzione totale e finale di tutto l'universo. Non solo si è mostrato redentore storicamente attraverso la croce, ma questa redenzione e questa salvezza attende ancora un compimento, un adempimento finale. Dunque, ecco il senso in cui il prologo qui attraverso queste parole profonde ci proietta, poiché cosa dirà Paolo, per esempio, in Romani capitolo 8. Cosa dirà Paolo in Romani capitolo 8? Sappiamo infatti, versetto 22, che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo sperirebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede, egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Il Creatore e Sostenitore sta trasportando tutto a un compimento finale, una redenzione di terra e corpi fisici trasformati alla sua gloria, dei suoi, ad un finale, ad un'eternità superiore a quella creazione di cui Giovanni stesso sottolinea e ci riporta in Genesi. Un futuro grandioso, grandioso, ma che in questo momento tocca ad aspettare con sofferenza, perché viviamo ancora quel processo di decadenza dal peccato e perché nella misericordia del Redentore, come sappiamo, aspetta di salvare i suoi fino a quella fine. E dunque sia la terra, sia noi, i suoi redenti oggi, gemiamo e soffriamo con piena gioia e speranza. Paolo conclude questa parte, se vogliamo, con la meravigliosa promessa, e noi vogliamo concludere così questa mattina: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Stai aspettando la gloria? Stai vivendo per questa gloria? Attraverso la dipendenza e la fede nel tuo creatore e sostenitore attuale, hai questa speranza che ti trasporta oltre le tue circostanze, oltre le prove e sofferenze attuali, per vedere quella futura gloria promessa realizzata e nel frattempo gemere con gioia e forza nel servirlo sempre di più, sfruttando il tempo attuale. Preghiamo. Signore, grazie ancora per la tua parola questa mattina e per questo sguardo per noi figli tuoi in Cristo a cose familiari che sentiamo, soprattutto attraverso il Vangelo di Giovanni, sembra quasi una meditazione di verità profonde che conosciamo, eppure rischiamo di collegare i pezzi, collegare le verità. Rischiamo di perdere di vista questo piano della redenzione che ha preso il suo inizio fin dall'infinità, l'eternità, ed è entrato nella terra per creare la terra e per redimerla. E ti ringraziamo per la salvezza che tu hai dato noi attraverso il sacrificio di Cristo sostitutivo. Per questo noi possiamo celebrarti oggi in questa meravigliosa Chiesa e attraverso una comunione fraterna sì splendida. Possa questo continuare, Signore, nel nome di Gesù. Amen.